Voi siete pazzi, completamente pazzi. Allora, quando ho postato, diciamo, il terzo episodio sui social media, ho messo una storia su Instagram e ho cercato di sponsorizzarla, diciamo, lì, no? Facendo due o tre storielle, non l'ho postata da nessun'altra parte, mi aspettavo che, come dire, tre o quattro persone andassero ad ascoltare effettivamente il podcast, lo ascoltassero anche magari non per tutta la sua durata, magari sai, quei 5 minuti giusto per capire di cosa si trattava. Non pensavo che fosse possibile che, diciamo, un ammontare di gente abbastanza grande si prendesse cura proprio di ascoltare un episodio così lungo, e invece mi alzo. E stamattina, che giorno di registrazione è il 19 luglio, voi molto probabilmente lo ascolterete il 20, mi alzo, vado su Anchor, che è il sito che uso, diciamo, per distribuire il podcast su tutte le varie piattaforme, e io lì posso vedere delle statistiche di ascolto, e il numero totale di riproduzioni di tutti e tre gli episodi, del podcast ammonta a 52. Voi siete pazzi. Cioè, 52 persone sono andate a cliccare i podcast e mi hanno ascoltato in podcast in 52. Ho, diciamo, su questo sito ho tre sezioni, mettiamole così, tre colonne. La prima è Total Plays, quindi tutte le riproduzioni, che sono appunto 52. Poi c'è Estimated, sto leggendo adesso e non vedo bene, Estimated Audience Size, quindi una stima della grandezza del pubblico che mi segue, che è 17, quindi io ho una media di 17 ascolti a podcast. E poi, poi c'è la colonna più importante, c'è la colonna Wallet, che mi indica quanto ho guadagnato da questi podcast, e la cifra è praticamente 0.00 dollari. Molto bene, molto molto bene, siamo sulla buona strada, let's go. E a proposito di let's go, sigla. E poi parliamo un po'.
Va bene, let's go.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel quarto episodio del podcast Let's Go. Io sono Simo Cosimo, il vostro host, e siete veramente pazzi, cioè siete veramente pazzi. 52 persone, non me lo sarei mai aspettato in così poco tempo. Tra l'altro, la cosa che mi ha fatto più piacere non è tanto quel numerino lì, che potrebbe, diciamo, essere anche un numero abbastanza fittizio, nel senso che non so bene questo sito come conta gli ascolti, nel senso che non so se magari se uno riproduce il podcast 5 minuti per esempio lo conta come un ascolto, questo non lo so, però a parte quel numero mi è piaciuto il feedback che mi avete dato, cioè molti di voi mi hanno scritto in privato dopo averlo ascoltato e mi hanno detto: bello, mi piace, questa cosa mi piace, questa cosa mi piace meno. È una cosa che apprezzo molto, perché sto cercando di lavorare in quella direzione, e avere un feedback diretto da voi è veramente, veramente molto utile. E quindi stasera, per festeggiare, cosa ho fatto? Sono andato su Just Eat e ho ordinato del sushi, cioè non potevo non ordinare del sushi, dovevo festeggiare le 52 riproduzioni. Ho ordinato questo sushi che è solo costato 20 euro e c'erano 4 pezzi, ma vabbè, io non so, perché allora era un po' di tempo che avevo voglia di sushi, però non sono uno di quelli che va molto spesso al ristorante, lo trovo una roba un po' difficile da fare, cioè devi andare lì, devi prendere la macchina, poi devi guidare, poi devi andare lì, poi magari ti dicono guarda, non c'è posto, dovevi prenotare, poi devi andare in un altro ristorante, insomma è un casino, non sono un tipo da fare quelle cose, e quindi io apro Just Eat e ordino. Aprendo Just Eat però nella mia città non ho mai trovato un ristorante di sushi, non l'ho proprio mai trovato, e quindi oggi che ho aperto Just Eat e l'ho visto, ho detto non posso, è obbligatorio che io ordini del sushi. L'ho ordinato, c'era quella storia dell'ordine minimo da 500 euro con la spedizione che la paghi 20, però vabbè. E ho ordinato tutto il sushi, me lo sono mangiato, ma devo dire che nonostante il prezzo e nonostante la poca quantità era molto molto buono. Ora non so se me lo sono gustato particolarmente perché l'ho pagato un po', però vabbè, diciamo che era molto buono, mi è piaciuto veramente tanto. A parte l'ultimo pezzo di sushi che era a contatto con del wasabi e mi ha tipo quasi ucciso, però vabbè, non importa, sono piccolezze quelle lì. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi voglio parlarvi sarà un episodio un po' easy, non avevo tantissime cose da proporvi, tantissime cose che mi sono capitate durante questa settimana, ma ho letto parecchie notizie che ho trovato interessanti e vorrei parlarne con voi. Allora, la prima è che avete sentito nello scorso episodio e in questo che ho messo la sigla cantata da Google Home, ok? Che, allora, la sigla vera e propria arriverà, cioè abbiate pazienza, un attimino, ci stiamo lavorando, la sigla è propria arriverà. Però nel mentre ho chiesto a Google Home se poteva per favore cantarmela lui, e lui è stato gentilissimo da cantarmela. Google Home cos'è? Per chi non lo sapesse, Google Home è un... scusate, urto il microfono continuamente e tra l'altro c'è un caldo che non riesco a respirare. Ok, ci sono. Google Home è un dispositivo, è uno smart speaker, no? Ci sono due principali come dire, oggetti di questo tipo nel mercato, Google Home e Alexa di Amazon, e sono semplicemente degli oggettini che tu appoggi sulla tua scrivania, li attacchi alla connessione a internet e puoi chiedergli qualunque cosa e loro ti rispondono, ok? È molto semplicemente è una cosa del genere. Tu puoi quindi chiedergli: ehi Google, che tempo fa domani? E lui ti dice che tempo fa domani. Domani a Torino ci saranno 28 gradi, tempo parzialmente nuvoloso, eccetera eccetera. E cosa è successo intorno a questi dispositivi, principalmente intorno a Google Home? È uscita una notizia che ha riportato qualche sito americano, che praticamente degli ex dipendenti di Google che lavoravano a questo progetto in Google hanno ammesso, una volta finito il loro contratto lavorativo con la grande G, hanno ammesso che dietro agli ascolti e alla gestione delle conversazioni tra l'utente e il Google Home ci sono delle persone vere. Cioè, quindi ci sono delle persone che si mettono le loro cuffiette e ascoltano cosa noi diciamo al nostro Google Home. Come la mettiamo qui? Allora, ovviamente in America ci hanno questo crucio della privacy, che è una roba che ci hanno da una vita, a cosa del governo che ci spia, l'FBI, le backdoor nei telefoni, ci leggono i messaggi, ci ascoltano le chiamate, eccetera, eccetera. E quindi questo lì, diciamo che è una cosa che è esplosa molto più in grande, no? Mentre qui ha avuto un po' meno risonanza. Però diciamo che è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Come reagireste se sapeste che c'è una persona che ascolta le vostre conversazioni con Google Home? Allora, se volete la mia opinione, qui è difficile. Io mi trovo in una posizione un po' nel mezzo, nel senso che sono un utente e sono ovviamente una persona che vuole avere la sua privacy, e quindi in questo tipo di cose magari sarei un po' più restio da farle ascoltare a qualcuno. Premesso che dietro a questi aggeggi ci sono degli algoritmi che già ascoltano, quindi non è che le nostre conversazioni sono assolutamente al sicuro. Ovviamente un algoritmo dietro c'è, ed è un algoritmo che serve per migliorare l'utilizzo di questi dispositivi. Quindi è una cosa che dobbiamo quasi accettare se vogliamo usufruirne da qui in poi a lungo andare, no? E, dicevo, io mi trovo in una posizione nel mezzo, perché sono sì un utente che vuole la sua privacy, ma sono anche una persona che può capire chi c'è dall'altra parte, ovvero Google, perché io lavoro come programmatore informatico, faccio software, e quindi capisco che questo tipo di dispositivi, per avere un utilizzo e per incrementare le capacità della loro funzione, hanno bisogno di raccogliere dati. Cioè hanno bisogno di raccogliere veramente un sacco di dati, e quindi questa potrebbe essere una cosa che, diciamo, mi porta più a stare sulla parte di Google, sempre ammesso che queste dichiarazioni siano vere, nel senso che poi non sappiamo, perché degli ex dipendenti sono ex e moltissime volte si fanno un po', come dire, trascinare dalle emozioni, no? Quindi magari c'è un pelo di rabbia perché magari non hanno più trovato posto in un progetto dentro Google, magari sono stati sostituiti da persone più brave o semplicemente più utili ai fini del progetto di loro, quindi sai, uno può parlare sempre con le emozioni un po' in primo piano, però diciamo che nel caso fosse vero penso ci siano parecchie persone che potrebbero trovarsi un po' deluse dal comportamento della grande G. Comunque io vi consiglio di andare su YouTube a cercare delle recensioni di questi dispositivi, perché devo dire la verità, quando l'ho preso, io ne ho tre in casa, e quando ho preso il primo ero abbastanza scettico, soprattutto perché l'ho preso appena era uscito in Italia, in America c'era già da un sacco di anni, e appena uscito in Italia l'ho preso, l'ho comprato subito, e ero un po' scettico perché questi dispositivi hanno una curva di apprendimento, sostanzialmente sono dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, e l'assistente, diciamo, vocale, quello che ti risponde, il servizio che ti risponde, è lo stesso che troviamo nei telefoni, no? Nei telefoni Android in questo caso. E praticamente la cosa che mi faceva pensare è che non avendo abbastanza tempo di utilizzo in Italia, questi dispositivi fossero molto inutili all'inizio. E in effetti non mi sbagliavo, nel senso che c'erano parecchie cose che non andavano con questi dispositivi. Il mio Google Home, per esempio, non riconosceva le 12 da mezzogiorno, che erano la stessa cosa. Lui aveva questo concetto, ma quando io gli dicevo ad esempio di salvare un appuntamento a mezzogiorno, lui non sapeva cosa voleva dire, mi diceva: scusa, non ho capito, puoi ripetere. Gli dicevo: salva l'appuntamento alle 12, e lui me lo salvava. Questo è solo un esempio stupido di quanto però l'utilizzo di questi dispositivi, quindi tante persone che vanno a dire al dispositivo salvami un evento a mezzogiorno, possano aiutare il dispositivo a capire che mezzogiorno equivale alle 12. Un esempio del cavolo, però funzionano così. E adesso sono molto migliorati, hanno aumentato anche l'integrazione con un sacco di altri sistemi, soprattutto di domotica, per esempio le lampadine Philips, e quindi sono molto molto convenienti, secondo me vale la pena prenderli, anche perché in questi giorni, se non sbaglio, da Media World c'era una promozione in cui te le tiravano dietro, cioè costavano 10 euro, ok? Cioè, costavano praticamente la metà del sushi che mi sono mangiato stasera, costavano tipo 3 nigiri, qualcosa del genere. E quindi assolutamente da cogliere la palla al balzo, soprattutto se costano così poco. Cose che costano poco, e beh, visto che ci siamo, parliamo degli Amazon Prime Days che ci sono stati questa settimana, i primi due giorni di questa settimana, lunedì e martedì, che non ricordo bene che giorni fossero, ma vabbè, erano lunedì e martedì, e voglio sapere cosa avete comprato, assolutamente, scrivetemi su Twitter, Simo Cosimo è l'hashtag, oppure scrivetemi su Instagram, Simo Cosimo, non l'hashtag, l'username, fatemi sapere cosa avete comprato. Secondo me c'è stato... Allora, devo dire la verità. I Prime Days sono la cosa che più non mi piace di Amazon, nel senso che li pompano sempre un sacco e poi alla fine le effettive offerte non sono chissà che cosa. Quest'anno, devo ricredermi, sono venute fuori molte offerte e molto buone, tra l'altro. Io devo ammetterlo, ho fatto degli acquisti. Allora, il primo acquisto che ho fatto è stato prendere un hub USB per il mio MacBook Pro, che ha solo quelle porte, sapete, le USB-C, quelle piccoline, eccetera, che ancora adesso non sono totalmente troppo diffuse, e quindi anche per registrare mi serviva un adattatore da collegare, per esempio, il microfono che è USB. E ne avevo già uno prima, solo che quando lo attaccavo, lo tenevo attaccato tipo 10 minuti anche a fare niente, prendeva fuoco, cioè semplicemente prendeva fuoco, raggiungeva delle temperature fuori dal normale, e quindi ho deciso di cambiarlo. Oltre a quello ho preso il mouse, perché il mio mouse era completamente andato, il mouse del fisso, del computer fisso, e si staccavano delle gomme sopra, era praticamente tutto andato, anche se lo amo alla follia perché ha un sacco di tasti ed è un sacco utile e personalizzabile. E poi ho preso, la cazzata dovevo farla, cioè dovevo per forza farla. Allora, io ho un computer fisso. Ho un computer fisso che mi sono rifatto un qualche mese fa. Rifatto in che senso? Come vi ho detto, sono un programmatore informatico, faccio software, di conseguenza sono un nerd di merda, ok? Mettiamo le cose in chiaro. E mi costruisco i miei PC, nel senso i computer fissi me li assemblo. Ora, questa cosa adesso non è più una cosa fantasmagorica come lo era una volta. È molto più accessibile crearsi il proprio PC e conviene, di brutto, conviene di brutto. Se siete in cerca di un PC fisso, ovviamente non portatili, perché i portatili non si possono assemblare a meno che non siete pazzi, semplicemente. E se siete in cerca di un computer fisso, prendete in considerazione l'idea di rivolgervi a qualcuno che ve lo monti, che ve lo assembli, perché si risparmia e in più si vanno a prendere delle caratteristiche che alla fine servono dato l'uso del computer, no? Comunque sia, molti anni fa ho costruito il mio primo computer, l'ho assemblato e presi un hard disk da 1 tera, ok? L'hard disk da 1 terabyte che per 7 anni mi ha servito egregiamente. Adesso sta morendo, sta proprio al fine. Cioè, sta completamente andando fuori. Il PC ora mi parte, io posso farmi una pasta, posso farmi un sonnellino, posso andare a lavoro, posso tornare, posso riandare a lavoro e ritornare, posso dormire tutta la notte e il computer non si è ancora acceso, perché c'è questo hard disk che è lento, mi impalla un po' tutto, e quindi ho detto, va bene, lo cambio. Vedo un'offerta, un altro hard disk, sempre da 1 terabyte, lo ordino. Questo è lunedì, il primo giorno di offerte, diciamo. Ordinato, perfetto, il giorno dopo mi arriva, quindi siamo ancora nell'arco dei Prime Days, il giorno dopo mi arriva, bellissimo, funziona, lo monto, va benissimo, comincio a spostarci i file sopra, poi vado a lavoro, ok? Vado a lavoro e il pomeriggio, quando mi stavo prendendo una piccola pausa, ero su Amazon e ho visto un hard disk che andava il doppio di quello che avevo comprato, a qualcosa come 40 euro in meno. Madonna santa. Allora mi è scappato l'acquisto, ok? Perché no, non potevo sprecare i miei soldi in quel modo. Allora l'ho acquistato con l'intento di fare il reso che poi alla fine non so se farò, perché forse un hard disk serve anche a mio papà, però comunque sia, la cazzata del Prime Days, dei Prime Days l'ho fatta, spero non ne abbiate fatte anche voi, ma fatemi sapere cosa avete comprato, perché è una roba che mi interessa. Un'altra notizione che è uscita, questa è importante, non mi dilungherò tanto a parlarne perché vorrei parlarne con una persona, devo prima di tutto convincerla e seconda cosa devo cercare di organizzare il tutto, perché non ne sono sicuro, ma se non sbaglio vive in un'altra nazione, quindi ci dovrebbe essere una sorta di incontro e di organizzazione comunque. In Italia Instagram ha iniziato il suo periodo di prova in cui non si vede il numero di like presenti nell'applicazione, presenti nei post delle persone. Ora, piccolissima considerazione, ve l'ho detto, non voglio spoilerarlo troppo questo argomento, sono contento, mi piace. Da una parte, allora diciamo che... Non so come spiegarla, anche qui sono abbastanza nel mezzo, sono sempre nel mezzo quando devo dare delle opinioni. No, adesso prendo posizione, basta, sono contento perché non è possibile che i ragazzini, non della mia generazione, perché la mia generazione oramai c'è già dentro fino al collo, non è possibile che i ragazzini che oggi hanno 10, 11, 12 anni, che iniziano ad utilizzare i social network, che iniziano ad utilizzare Instagram, basino il loro valore sociale, il loro valore personale, su quel numerino di merda. Quello è un numerino di merda. Non vuol dire niente come non vogliono dire niente i voti a scuola, non vuol dire niente come non vuol dire niente assolutamente nessuna etichetta numerica che si basa su una scala, ok, di valutazione. Niente di tutto ciò ha un senso. Il problema è che il voto ti viene dato con meno frequenza rispetto a quanto tu possa andare a vedere una foto di un tuo compagno o di un tuo coetaneo su Instagram. Questa è una cosa che penso veramente, veramente dal profondo. Penso che Instagram stia facendo un favore, sotto il punto di vista umano, alle persone. Se mi chiedete, sotto il punto di vista di business, perché parliamoci chiaro, c'è gente che ci lavora su Instagram al giorno d'oggi, e forse vanno ricalibrate un po' le cose. Forse ci saranno degli aggiornamenti da fare, delle rivalutazioni per cercare di, preservare questa categoria. Perché oramai togliere i like a questa categoria è un po' pericoloso, nel senso che rischi veramente di far crollare... un mercato vero e proprio. E loro hanno, diciamo, giustificato questa loro scelta basandosi sul fatto che molte persone mettevano mi piace del contenuto di qualità, ma mettevano mi piace semplicemente perché il numero di mi piace era già alto. Quindi, un esempio, un influencer molto famoso poteva postare qualsiasi cosa e quel qualsiasi cosa riceveva un numero di like molto molto alto. Invece chi si concentrava, si impegnava a pubblicare del contenuto di qualità e magari era un po' meno conosciuto all'inizio, riceveva molti meno like. Questa è la loro giustificazione, ma io sono contento anche per e soprattutto per il punto di vista umano, perché non è giusto che i ragazzini d'oggi, lo ripeterò fino a che non cade il mondo, non voglio e spero vivamente che i ragazzini d'oggi non crescano con il numerino in testa che gli dice lui è meglio perché ha 100 mi piace, tu sei peggio perché hai 10 mi piace. Questo è sbagliatissimo. Grazie Instagram, sono contento. Un'altra cosa che è successa su Instagram, e questo mi fa molto ridere perché è già una cosa di cui volevo parlare un po' di tempo fa, ma ho iniziato il podcast in ritardo rispetto a quando è successo l'avvenimento, quindi ho deciso di non parlarne subito, ad esempio nel primo episodio che già volevo farlo. Però su Instagram è stato chiuso un profilo, ma non un profilo qualunque, cioè non il mio profilo, non il vostro profilo. È stato chiuso il profilo di Belle Delphine. Allora, chi è Belle Delphine? Ne avete sicuramente sentito parlare perché questa cosa ha girato, questa notizia ha girato veramente qualsiasi sito di informazione, dai più diciamo attinenti ai meno. Praticamente Belle Delphine è questa ragazza americana che aveva un account Instagram, aveva il tempo verbale giusto perché non ce l'ha più, gliel'hanno chiuso, e aveva questo account dove si vestiva da personaggio dei videogiochi, di anime, di manga. Faceva essenzialmente la cosplayer, ok? Indossava questi costumi che ricordavano quelli dei vari personaggi, delle varie categorie che vi ho appena descritto, no? E cosa gli è venuta in mente? Un'idea. Ha deciso di mettere in commercio, da vendere, diciamo, alla sua fanbase, di mettere in commercio l'acqua con cui lei si faceva il bagno. Quindi lei andava a farsi il bagno vestita ovviamente sempre da personaggio dei videogiochi, anime e manga, e si faceva il bagno, quindi metteva il bagno schiuma eccetera, e poi quando usciva dalla vasca prendeva queste boccettine e le riempiva di acqua e le vendeva online. Questo era il suo progetto di marketing. Il costo di queste boccettine era circa $30 e ovviamente la cosa ha spopolato ed è diventata un meme proprio in tempo zero, perché l'ironia dell'internet è assolutamente una delle qualità migliori che ha questo posto incantato su cui viviamo ogni giorno. Assolutamente, i social media sono fatti per questo, sono fatti per ironizzare su cose di questo tipo. E tra l'altro complimenti a lei, perché se ha venduto così tante boccettine, diciamo che erano andate sold out. Metteva i post su Facebook con tipo la faccia sconvolta, sono andate sold out l'acqua, perché manco lei ci credeva, capito? Perché non puoi crederci a una cosa del genere, anche se la fai tu, non è possibile. E comunque ha venduto queste boccettine d'acqua e oggi si è scoperto che le hanno chiuso il profilo. Ora, devo essere onesto, non so come mai, di solito Instagram lo fa con una motivazione, penso che sia stato a causa dell'enorme seguito che ha ricevuto alla fine in poco tempo. E la stessa cosa è successa con la ragazza che ha fatto l'invasione di campo nella finale di Champions League. Non so se avete sentito questa cosa, c'era questa ragazza molto bella, una modella russa, che durante la finale di Champions League, la finale è assolutamente la partita di calcio più vista al mondo, ha fatto è entrata praticamente in campo, un'invasione di campo, ecco, non mi veniva, e con un costume a pezzo unico che le andava da tutte le parti, e lei è stata subito, cioè vi dico, il minuto dopo che ha fatto l'invasione è stata riconosciuta da qualcuno, molto probabilmente, che ha postato il suo profilo Instagram sul web, Ovviamente questo profilo ha fatto il giro di tutti i gruppi in tutto il mondo. Lei è passata da 300.000 mi piace a quasi 2 milioni dopo la partita, quindi questa cosa è successa, se non sbaglio, nel primo tempo. Quindi fate una sessantina di minuti dopo, un'oretta dopo, lei era passata da 300.000 a 2 milioni e qualcosa. Cioè, favoloso, favoloso, ma Instagram in questi casi ti chiude l'account perché, diciamo, hanno delle sorte dei controlli del tipo che magari tu potresti avere comprato magari dei follower, eccetera, e hanno questo controllo che ti chiude momentaneamente l'account. Non so, onestamente, non vi so dire se questa è la stessa cosa che è successa a Belle Delphine, ma è molto probabile che lo sia, perché appunto la sua fan base è cresciuta in men che non si dica, grazie a dell'acqua. Ha scoperto l'acqua calda, praticamente, lei, stavo pensando adesso, ha scoperto l'acqua calda, grandiosa, grandiosa. Amo queste cose, amo internet, l'ho già detto che amo internet, penso di averlo detto qualcosa come 100 volte. A proposito di Champions e di excursus sul calcio, volevo fare giusto una piccolissima parentesi, davvero, non voglio andare troppo nello specifico perché so che magari c'è gente a cui non frega una mazza, ma questa ve la dico. Praticamente la Juventus ha terminato il suo rapporto lavorativo di partnership con Electronic Arts. Electronic Arts è un'azienda molto famosa che sviluppa e distribuisce il gioco FIFA, ok? Il più grande gioco di calcio che esiste sulla faccia della terra, insieme a PES. Ci sono questi due competitor, no? FIFA e PES. Fino ad oggi Juventus aveva una partnership con FIFA che permetteva a FIFA di usare l'immagine della Juventus all'interno del proprio gioco. Quindi voi andavate su FIFA, lo aprivate e andavate a scegliervi la Juventus, e c'era il logo della Juventus con scritto Juventus. Potevate giocare nello stadio della Juventus, che era una replica dello stadio della Juventus, e vedevate i giocatori con le maglie bianconere, che sono le maglie della Juventus, ok? Questo era quello che succedeva. Adesso il contratto tra Juventus e FIFA è terminato, il che significa che FIFA non ha più i diritti di immagine della Juventus. Quindi dal 2020, se voi aprite il gioco e dite, ah che bello, adesso vado a casa e gioco con la Juventus, no, non potrete più farlo. Bensì dovrete dire, adesso vado a casa e gioco con il Piemonte Calcio. Allora, questo è il nome che FIFA ha dato alla Juventus, non potendo scrivere Juventus. Quindi gli ha storpiato il nome chiamandolo Piemonte Calcio, quindi questo sarà il nome della squadra. I giocatori saranno quelli veri, quindi nella Juventus ci sarà ancora Cristiano Ronaldo, Chiellini, Buffon, con i loro nomi, con la loro faccia, ma indosseranno delle maglie inventate, perché le maglie della Juventus di quest'anno FIFA non può metterle, non può usarle perché non hai diritti, e non si potrà neanche più giocare nello stadio della Juventus perché ancora FIFA non ha i diritti. La Juventus però non è stata, come dire, con le mani in mano, ma si è allenata con PES, quindi è passata dall'altra sponda, è passata dal competitor e si è allenata con PES. Niente, mi faceva solo ridere questa cosa, essendo io un videogiocatore mi faceva molto ridere che chiamassero la Juventus Piemonte Calcio. Fa ridere, a me fa ridere, sono un bambino di 10 anni, l'ho già ripetuto tantissime volte, a me Piemonte Calcio fa ridere, che bello, forza Piemonte Calcio, perfetto. C'è una cosa però che in questo periodo sta catturando l'attenzione di tutti, non è un avvenimento politico, non è un avvenimento sportivo, ma bensì un avvenimento tecnologico, o meglio, più che un avvenimento, è un fenomeno tecnologico. Una società russa ha deciso di aggiornare una sua applicazione che aveva già sviluppato nel 2016 e l'ha aggiornata, e improvvisamente tutti quanti nel mondo hanno incominciato ad usarla. L'applicazione in questione si chiama FaceApp ed è l'applicazione che ti rende vecchio, detto proprio paro paro, così, senza giochi di parole, senza troppi ghirigori. È quell'applicazione che tutti quanti avete visto che l'hanno usata per farsi diventare vecchi, per far diventare vecchio il calciatore, per far diventare vecchio il nonno che è già vecchio, per far diventare vecchio il cuginetto appena nato di 2 anni. Insomma, sono tutti quanti l'hanno usata. Io veramente non vedevo un fenomeno del genere da un sacco di tempo, ma ovviamente, scusa, tu vuoi mica che una cosa così innocente come un'applicazione che ti rende vecchio, che tu fai vedere i tuoi amici, i tuoi parenti per scherzare così, non abbia dietro una qualche sorta di complotto, un qualche sorta... Ovviamente, allora ritorniamo sempre agli americani che hanno il problema della privacy, sempre come col Google Home di cui abbiamo parlato prima, dei senatori e anche delle persone di alto rango all'interno dell'FBI, ok, quindi parliamo di roba seria, hanno praticamente confermato, o meglio, hanno dichiarato che secondo loro FaceApp, questa app fatta da russi, avrebbe un utilizzo, diciamo, smisurato dei dati che sono presenti sul telefono. Allora, prima di tutto, questa applicazione, secondo loro, dovrebbe rubarti le foto. Cioè, tu quando ti fai la foto per farti diventare vecchio, perché diciamo cioè alla fine lo usano, perché ci sono un sacco di altri filtri, bellissimi, sono anche fatti bene, ed è un'app, come dire, che sembra una cazzata, ma dietro c'è un lavoro notevole. E questa app, in teoria, quando tu ti fai la foto, dicono che caricherebbe questa foto su dei server per salvarli e per farci dei lavori sotto il punto di vista algoritmico per l'intelligenza artificiale, che i russi ovviamente si difendono dicendo che dovrebbe migliorare ancora di più l'uso dell'app e non verranno condivisi con terze parti, che, voglio dire, potrebbe... è la parola dell'FBI contro la parola dei russi. Non so cosa dire, insomma, questa è una guerra che va avanti da una miriade di anni. Americani e russi non si sono mai voluti bene, ok? E quindi, oltre a questo rubare dati, alcuni addirittura dicono che rubano i dati dei contatti, altri delle chiamate, altri dei messaggi, insomma tutta questa roba qui. La cosa più plausibile è, infatti, che, ed è vero, questo potrebbe tranquillamente essere vero, che le foto possono essere usate per scopi di miglioria dell'app, assolutamente. Che siano condivise, non lo so, mi fa un po' storcere il naso questa cosa, e soprattutto mi fa storcere il naso il fatto che gli americani, che hanno inventato Facebook, Twitter, Instagram e tutte quelle cose lì, si lamentino che qualche azienda russa gli stia rubando le foto. Non lo so, questa roba mi fa abbastanza sorridere. Comunque, siamo passati a un livello superiore, nel senso che adesso sull'App Store e sul Play Store è comparsa un'applicazione FaceApp falsa. Quindi è comparsa una FaceApp tarocca che, una volta installata, ti fa partire quelli che sono, ti installa, diciamo, quelli che si chiamano adware. Sono quei programmi, magari vi è capitato a voi o a un parente. Di solito succede alle mamme. Di solito succede alle mamme perché questo tipo di chiamiamolo virus, ma non è proprio un virus, questo tipo di virus viene inserito in quei videogiochi proprio di ultima categoria, che di solito le mamme vanno lì e cercano di scaricare, tipo quelle robe della fattoria, che devi mungere la mucca, devi piantare i pomodori, quella roba lì, no? E succede spesso alle mamme. E cosa succede? Succede che viene installato sul computer, sul cellulare, a seconda di dove viene installato, un programma che praticamente ti fa partire un sacco di pubblicità costantemente, in qualunque posto tu sia, se stai andando su internet, se stai usando Facebook, se stai usando Instagram, insomma, ti fa partire pubblicità a manetta, ed è molto, molto, ma molto, molto probabile che tu prima o poi ci clicchi sopra e fai guadagnare chi ti ha installato questo adware, ok? E quindi questa è l'ultima trovata. Quindi FaceApp è partita come uno scherzo che hanno fatto partire. Io l'ho vista per la prima volta da alcuni calciatori, poi ho visto qualche altra celebrities, ma in primis ho visto i calciatori che hanno fatto partire comunque queste persone, questi influencer, chiamiamoli così, e che è diventata una cosa serissima, da innocua che era, a fare tutto questo casino. Non lo so.
Va bene, let's go.
Ah, digerendo l'ultimo pezzo di sushi che ho mangiato, voglio parlarvi di una cosa seria, di una cosa interessante, di una cosa adesso basta cazzate, basta tutte queste notiziette da quattro soldi. Parliamo di una cosa interessantissima e importantissima che succede proprio oggi, il giorno in cui state ascoltando questo podcast. Anzi, no, il giorno in cui sta uscendo, molto probabilmente potete ascoltarlo anche tra un anno, va bene. Però oggi, 20 luglio, del 2019 è il 50° avversario. Perfetto, dovrei condurre Sanremo. Se io ho queste capacità retoriche, dovrei andare a condurre Sanremo. Porca vacca. Allora, oggi è, rifacciamo, il 50° anniversario. Perfetto. Dallo sbarco sulla Luna, dallo sbarco dell'uomo sulla Luna. Perfetto. Allora, una cosa interessante, finalmente parliamo di cultura. Volevo farvi un piccolo riassunto. Allora, prima di tutto non dovete essere complottisti, perché se siete complottisti io non ci posso fare niente. Cioè, allora, non è che voi venite qui sul mio podcast a incominciare a dire no, era un film, no, perché la bandiera... non poteva sventolare in quella direzione perché hanno usato l'effetto speciale, cioè non potete venire qui a dirmi queste cose. Qui è un canale scientifico, va bene? Mettiamo le cose in chiaro, mettiamo le cose in assolutamente in chiaro, perfetto. Quindi, tolto il fatto che non siete complottisti e si vede perché, cioè, guarda che bella persona che sei tu che stai ascoltando. Volevo farvi un riassunto di quelli che sono gli eventi più importanti che succedono in questi giorni a livello di magari programmazione TV, a livello di contenuti che potete trovare online che vi possono, come dire, insegnare o ricordare qualcosa, nel caso l'aveste vissuta, dell'allunaggio, ok? Allora, vi parlo di programmazione praticamente quasi Sky, perché quasi solo Sky, perché hanno veramente riempito questi due giorni, direi tutta la settimana che stanno andando avanti. Allora, su Sky Arte, vi consiglio assolutamente Sky Arte in generale, perché fanno dei bellissimi documentari, ma c'è un documentario che si chiama Moon, che andrà in onda alle 21:15 su appunto Sky Arte, che parla appunto della missione dell'Apollo 11 con il patrocinio dell'ASI, quindi dell'Agenzia Spaziale Italiana. Possiamo stare tranquilli, tranquillissimi, che l'affidabilità scientifica è a livelli, adesso faccio la battuta, astronomici. Cazzo, sono proprio bravo, madonna santa, quando faccio così. Allora, su Sky Sport, addirittura Sky Sport, c'è un programma che si chiama L'Uomo della Domenica, Rivera sulla Luna. Giorgio Porrà racconta il 1969, l'anno dello sbarco sulla Luna, del Milan Mondiale e della Fiorentina scudettata, con Gianni Rivera, primo italiano a vincere il pallone d'oro. Quindi questa è anche una bella cosa se siete appassionati di sport. National Geographic, io vi direi solo attaccate National Geographic, cioè sul National Geographic per questo weekend ci sono costantemente documentari sulla Luna, sull'Apollo, eccetera. Vi consiglio anche una cosa molto più semplice, di cliccare il doodle di Google, il doodle, sapete, quell'immaginina dove c'è scritto Google che cambia nelle varie occasioni che capitano durante l'anno, e quindi vi consiglio di cliccare quello, ci sono un sacco di link che vi verranno fuori che sono inerenti all'argomento. E una cosa molto figa, che adesso voglio dirvi l'URL giusto perché non voglio sbagliarlo, anche perché devo capire se si può linkare qualcosa nella descrizione dell'episodio, sarebbe molto utile capirlo, sarebbe molto utile anche se si potesse fare. Comunque, andate sul sito apolloinrealtime.org, tutto attaccato, ok? Quindi apolloinrealtime.org, e questo sito vi permette, è fighissimo, cioè, è veramente figo, allora, vi permette di seguire l'operazione dell'Apollo, quindi il lancio dell'Apollo 11, da essenzialmente qualunque posizione all'interno del team che ha lavorato al lancio dell'Apollo. Quando voi andate sulla pagina c'è scritto, ci sono due pulsanti, con uno dove c'è scritto Now, uno dove c'è scritto T-1M, quindi un minuto. Se voi cliccate quello, parte l'operazione dell'Apollo 11 un minuto prima della partenza, quindi del lancio del razzo. E potete seguire letteralmente tutto. Cioè potete cliccare sul nome dell'operatore nella sala comando e ascoltare quello che lui diceva magari ad un altro operatore o diceva ad un altro team. Ci sono i video del lancio che vengono riprodotti da YouTube in loop e è stupendo. Non so come descriverlo perché c'è veramente troppa roba addirittura per cercare di capire cosa succede. Ci sono delle foto bellissime, storiche del lancio. Certe foto sono veramente, veramente fuori dal normale. E, c'è addirittura una mappa della stanza della Mission Control, quindi di quelle postazioni, sapete, quelli che vedete che hanno tutte le cuffiette, che dicono un sacco di cose, stanno davanti ai computer, su cui appunto potete cliccare e ascoltare singolarmente uno di quelli che dice una qualche cosa, che comunica con un qualche altro team, e ci sono dei dati, di volo, ci sono dei dati di previsione. Cioè, è veramente un sito fuori dal normale e ve lo consiglio veramente veramente tanto. Forse è il modo migliore per ricostruire e riseguire da zero il lancio dell'Apollo. E tra l'altro un po' di tempo fa, non so se l'avete visto, qualche giorno fa c'è stata una luna meravigliosa che, se non sbaglio, forse era anche proprio un'eclisse. Io però prima di iniziare un podcast devo imparare a parlare, perché non si può fare un podcast, non si può, assolutamente non si può, passa anche una moto.
Va bene, let's go.
Ok guys, grazie di avermi ascoltato anche oggi, vi ripeto, siete dei pazzi, pazzi furiosi, 52 riproduzioni totali sul podcast, 17 ascolti di media a episodio. Siete malati, spero che comunque siate ancora più malati, cioè, perché voglio che questo podcast diventi veramente veramente seguito. Tra l'altro, quarto episodio, questo vuol dire che non sono ricaduto nella legge del terzo podcast, quindi sono ancora vivo, fuck you, perfetto, questa era la mia incazzatura, potete aver capito. E niente, sono contento se mi avete ascoltato fino a questo punto. Io vi ricordo che il podcast potete seguirlo tranquillamente su Spotify, su Apple Podcast o su Google Podcast. Vi ricordo che su Apple Podcast potete lasciare una valutazione di 5 stelline e, mi raccomando, potete seguirlo il podcast, che in modo tale che ogni volta che esce un nuovo episodio ve lo trovate tranquillamente sul vostro telefono pronto per l'ascolto, ok? Con calma, sto cercando di parlare molto in fretta, basta! Vi ringrazio, vi voglio tanto bene e ci vediamo al quinto episodio. Let's go!